è un gran Milano.
Milano vicino all'Europa. Milano che banche, che cambi. Milano gambe aperte. Milano che ride, si diverte. Milano portata di mano, ti fa una domanda in tedesco e ti risponde in siciliano. Poi Milano e Benfica, Milano che fatica.
Buon pomeriggio e benvenuti su City Lives, io sono Chiara Marita.
E io sono Lisa.
Ciao Lisa e ciao. Ciao anche Pablo, che oggi è il nostro regista per questa puntata.
Ciao, ciao a tutti.
È stato un piacere, cioè è un piacere.
Non so se mi sento, mi sento.
Sì, sì, ti senti, sì.
In noi ti sentiamo. Comunque fa ridere così, a City Lives, una sarda, una milanese e un romano. Sembra l'inizio di una barzelletta.
Sì, sì, quelle che non fanno ridere.
Sì, esattamente, però City Lives, lo ricordiamo per i nostri nuovi ascoltatori, è il programma radio di Radio Yulm incentrato sulla città di Milano.
Esatto, potete ovviamente seguirci su tutti i nostri social, che sono Radio Yulm in Instagram, Facebook, e il sito dal quale ci state ascoltando, e potete riascoltare tutti i nostri colleghi e le nostre puntate, che è www.radioyulm.it. E siamo pronte per iniziare.
Se volete interagire con noi in questa fantastica puntata, perché in realtà questa è una puntata molto speciale, rimanete con noi fino alla fine perché abbiamo un ospite non importante.
Di più. Un ospite con la O maiuscola.
Con la O maiuscola. Potete contattarci al numero 331 14 38 923.
E per aprire le danze di questa nuova puntata di City Lives, partiamo con un bel Olli con Angelina Mango.
Esatto, io l'ho sempre detto che voglio imparare a fare i vocalismi che fa Angelina Mango per poter cantare finalmente questa canzone e intervenire.
Vero, vero.
Forse non è una mia aspirazione invece.
No. Ah no?
No, no. Cavolo, vabbè, il mondo è bello perché vario.
Giustamente, pensavo fosse però un po' un sogno del cassetto di tutti.
No, vabbè, però.
Ma perché tu sei già a cantare, quindi dici non hai bisogno.
Meglio di Angelina Mango.
Ah, cioè, sì. Beh, lei si è ritirata quasi.
Beh,
no?
Beh, se l'altra volta mi aveva chiamato Achille Lauro, l'altra volta mi ha chiamato Olli. Ha detto dai, che Angelina non
no,
è più
perché
capace.
Lisa, tu non lo sai, ma io intanto vado in diretta il sabato con la rassegna stampa con Pablo.
Esatto, e adesso ho fatto la marchetta del mio programma nel tuo. Siamo pari.
L'altra volta mi sgridava perché parlavo in continuazione di City Lives. Però ragazzi, giusto, Milano è un gran Milano e dovevo sponsorizzarmi.
E io sono venuto solo per questo.
E ci ascoltiamo per due come noi.
Non ancora.
Sono favole, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei di occhi, non te ne andresti mai, ai 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 ai, ma uno come me, ha bisogno di correre, di sentirsi vivo. Una come te si accontenta del minimo di un biglietto sul frigo. E ora che non sto lì e tu ti senti minuscola, il letto sembra grandissimo, ma lo sai, dai lo sai. Per due come noi che si vogliono bene, che si amano strano, siamo cresciuti assieme. Tra due come noi non c'è chi vince o chi perde, c'è chi mente e chi ammette. Non fare finta di niente, di niente, di niente, di niente, no. Non fare finta di niente, no. Se vuoi te lo giuro, se vuoi te lo uso, anche sotto il diluvio. C'è nessuno.
È stato bello rivederti dopo un po', che aspettavi tra la gente in fila. Sei più adulto di prima, ma coi soliti problemi di autostima. Abbiamo un lavoro, una casa, un passato che non conosciamo più. Ti vedo che hai voglia di chiedermi scuse se ricominciamo, ma tu mi conosci, sai che una come me non ritorna più indietro, piuttosto va avanti se cocci di vetro. Mi giro e ti vedo,
mi giro e ti vedo,
e se ci penso sorrido,
e se ci penso sorrido,
perché non ho capito,
ma cosa hai capito,
non mi serve più averti vicino, tanto lo so.
come noi, che si vogliono bene, che si amano strano, siamo cresciuti assieme. Tra due come noi, non c'è chi vince o chi perde, c'è chi mente e chi ammette. Non fare finta di niente, di niente, di niente, di niente.
Sentite, sentite. E io te lo giuro.
Un fenomeno.
E io te lo giuro. Però, cambiati il cognome. Sostituiscila.
Questi erano Ali e Angelina Mango qui su Radio Yulm. Sono le 18.13 e noi siamo tornati con City Lives.
Esatto, e siamo pronti per entrare nella cronaca milanese.
Esatto, purtroppo partiamo con una bruttissima domanda, cioè domanda, notizia. Una bruttissima notizia. Un incendio in una scuola di Milano, tutti gli studenti evacuati, vicini del fuoco, al lavoro. Fiamme all'interno del ripostiglio di una scuola di Milano poco prima appunto dell'ora di pranzo di oggi, esattamente l'istituto superiore La Grange in via Litta Modignani.
A proposito di scuole e studenti, c'è stata una manifestazione degli studenti a Milano in 600 al grido di "Vogliamo una scuola libera dal sessismo". È partito alle 9.30 da Largo Cairoli il corteo degli studenti in sciopero per una scuola appunto libera dal sessismo, è lo slogan, con cui, esatto, il motto. Si tratta della prima manifestazione delle due che si terranno a Milano in occasione proprio della giornata internazionale della donna del movimento Non Una di Meno. Ci vogliamo vive e libere, il motto della camminata che si appunto snoda per quelle che sono le vie del centro di Milano. Circa 600 ragazzi e le ragazze che hanno partecipato.
Lo sciopero e le manifestazioni sono stati annunciati in realtà giorni fa e portano nuovamente appunto, come abbiamo detto, al centro il tema della violenza,
sì,
sulle donne.
L'8 marzo è appunto la festa della donna.
Sulle donne voleranno mimose per Milano, speriamo perlomeno, anche se ovviamente la festa della donna deve essere ogni giorno.
Frase.
A proposito di donne,
l'abbiamo detto,
non potevo non dirlo. A proposito di donne, parliamo di una donna che è stata rapinata in strada nel giorno del suo compleanno, tra l'altro, e lo scippatore è stato bloccato e arrestato. Insomma, è stato un pessimo regalo, se vogliamo, per una 73enne a Milano, ed è successo ieri mattina, mercoledì mattina, in via Sempione. Mancavano pochi minuti a mezzogiorno quando la signora è stata avvicinata da un ragazzo mentre stava camminando e questo l'ha aggredita, l'ha strattonata, l'ha fatta cadere a terra nel tentativo di portare via la borsa, insomma, e dove esattamente in via Euripide, quindi in zona Tre Torri.
Invece oggi abbiamo la giornata, diciamo, dedicata alla Ferrari, infatti Ferrari colora Milano di rosso.
Buongiorno Anna.
Buongiorno Anna.
Tu non lo sai perché
io non so niente, quel programma
perché
non è più
non
mio.
Vieni alla rassegna stampa del
verrò,
sabato.
Verrò.
Brava, ti aspettiamo.
Sono, diciamo, attese 11.000 persone in Piazza Castello appunto per vedere Hamilton e Leclerc.
In realtà è già finita perché è era dalle finita. 4 alle 4 e mezza, quindi...
Ah, quindi già finita, vabbè, però c'è stata. Ed i motori appunto si stanno partendo, cioè sono già partiti, e la folla è appunto iniziata a sistemarsi dalle 9.30 della mattina. Vediamo che praticamente in questo grande evento per la Ferrari abbiamo la presentazione della nuova partnership in vista del mondiale di Formula 1 e sono appunto ovviamente tutti quanti in attesa di vedere Charles Leclerc
e Lewis Hamilton, esatto, che è entrato in Formula 1, confermi Pablo?
Sì, ma
io sono completamente ignorante.
Dovremmo chiedere ad Anna, però da quanto mi ha detto Anna, riporto parole sue, Hamilton è in Formula 1 con la Ferrari, si conferma.
Quindi è compagno di Leclerc?
Sì.
Radio Yulm.
your way to play.
Rieccoci qua a City Lives con tante notizie di curiosità. Oggi parliamo del cimitero monumentale di Milano. Lisa, tu,
uno dei miei luoghi preferiti.
Sei riuscita ad andare in questi?
Bellissimo.
Brava.
È veramente, veramente bello. Lo consiglio.
Beh, certo che se ti piace un cimitero, diciamo, no, ma bello nel senso esteticamente, per carità.
Io sono appassionata
di cimiteri.
Sì, però.
Brutta storia.
No, però dei cimiteri monumentali, non il cimitero.
Ah, quelli, quelli tu, belli, tu sono in grande.
Certo. E tra i cimiteri monumentali che conosci?
Ma ne ho visti un sacco, eh. Ho visto quello di Milano, vabbè, quello di Cagliari, che è la mia città, scontato, però l'ho visto. Ho visto il cimitero monumentale di Padova.
Ah.
Anche quello di Roma. Guarda, sono bellissimi. Ci dovete andare.
Chiaramente ci dovete andare. Perché noi su City Life facciamo anche promozione.
Ma, no, perché guardate che poi è pieno di statue. Ma fatte tipo, tu pensa, gente morta nel 1800, non c'erano le foto. E quindi facevano
faccia con la statua.
Ma bellissima.
Ma sai che in realtà al cimitero di Milano ci sono un sacco di persone illustri che sono state sepolte proprio lì. Tra cui, per esempio, Alessandro Mazzoni, vabbè, autore dei Promessi.
Sposi,
sei sul pezzo. Salvatore Quasimodo, poeta.
Beh, anche Nobel. Alda Merini, io l'ho fatta a scuola.
Brava. Franco Parenti, Arturo Toscanini e anche Sandro Mazzola.
Ma infatti devi sapere che il cimitero di Milano, monumentale di Milano, è anche uno dei luoghi, oltre ovviamente più belli, non sto scherzando, però più antichi, sì, no?
Lisa, io sono un po' preoccupata.
No, no, però è proprio, diciamo,
bello,
bello, volevo dire.
Non ho capito.
Per il valore storico e artistico, come stavamo dicendo prima, e appunto, come hai detto tu, per tutte quelle persone illustri che ci sono. Vuoi sapere quando hanno deciso di costruire questo grande cimitero?
Vai, non vedo l'ora.
Te lo dico io. Nella seconda metà dell'Ottocento, quando Milano aveva bisogno di un luogo di sepoltura che, diciamo, sostituisse quelli che erano i piccoli cimiteri parrocchiali. No?
Di un luogo bello
dove andare, e quindi il comune fece un concorso che poi fu vinto dall'architetto Carlo Maciachini, che progettò il cimitero proprio in stile eclettico, con un miscuglio di elementi gotici, bizantini, eccetera. E i lavori iniziarono nel 1863 e finirono nel 1866.
Ah, pensa.
Sono stati veloci, per le cose belle poco tempo.
Hai visto?
E oggi il cimitero monumentale non è solo un luogo in realtà di sepoltura, ma anche una meta turistica e culturale. Infatti Lisa può confermare.
Ci sono anche le visite guidate.
Ah, e sei andata?
No, io non l'ho fatta, no, perché devi pagare. Però io sono andata, grazie.
Ah, vabbè.
Vabbè, lei già sapeva tutto.
Scriviamo Milano da scrocco, se possono inventare un'uscita da scrocco al cimitero.
Secondo me può mettersi lei lì davanti, a un paio di euro a testa, fai la visita, esatto. Dici le stesse cose, poi vai a Roma, vai a Padova, vai, la stessa.
Ah, è così che si fa in Italia?
Sì, vai a Padova, questo è Manzoni, ma poi non era a Milano? No.
Ah, vabbè, che poi in realtà, ti ricordi che Pablo, che volevo invitare alla rassegna stampa di sabato?
Manzoni?
No, non Manzoni, Manzoni ancora non mi ha risposto, ha detto che mi deve far sapere.
È al cimitero monumentale.
Esatto, ha detto che mi fa sapere appena finisce, insomma, le sue cose. E, cos'è che volevo dire? Mi diceva la memoria di un criceto. Ah no, che volevo portare in realtà la rassegna stampa a una signora che ci parlava un po' di tour la notte, un po' misteriosi.
Un po',
esatto.
Sì,
vediamo che magari ci porta al cimitero. Ti faccio sapere, Lisa. Beh,
fammi sapere perché sono molto curiosa.
Comunque è veramente considerato uno dei cimiteri più belli d'Europa, paragonabile, se vogliamo, a quello di Père Lachaise. No, dovrei saperlo pronunciare bene, ragazzi. Père Lachaise a Parigi, o al cimitero monumentale di Staglieno a Genova. Sei andata?
No, quello a Genova mi manca.
Mannaggia.
No, però poi vabbè, oltre a essere anche stato usato come location per tanti film e serie TV, grazie appunto alla sua atmosfera unica, perché all'interno del cimitero...
Ok,
no. Lisa, scusa, questa è la novità.
Io sono scioccata.
Allora, io non volevo farlo prima, però non andavano, quindi
ma
non
adesso dice un'altra volta, un altro ritardo, grazie. Okay. Annuncio ritardo.
Ok, ah no, perché... Vedi, mi
mandamelo sul telefono, che lo mando quando siamo in fila al cimitero.
Okay. Ma come? Ma perché?
No, vabbè, però insomma, per concludere... È appunto è stato utilizzato per location di film e serie TV, come per esempio il film Calibro 9 e alcune serie italiane recenti che sono state girate proprio al cimitero monumentale di Milano.
Comunque vi assicuriamo che su Radio Yulm e City Lives parliamo di tantissime cose anche positive, quindi vi invito a rimanere con noi, perché alla fine abbiamo tantissime notizie ed eventi. Ma adesso è arrivato il fatidico momento, il momento atteso da tutti, l'intervista con ospite, però dopo la prossima canzone.
Esatto, che è Don't Stop the Music di Rihanna, e con un'atmosfera un po' più gioiosa, no?
Please don't stop the music. Please don't stop the music.
I gotta get my body moving, shake the stress away. I wasn't looking for nobody when you look my way. Possible candidate, yeah. Who knew that you'd be up in here looking like you do? You make us staying over here impossible. Baby, I'ma say your aura is incredible. If you don't have to go, don't. Do you know what you started? I just came here to party, but now we're rocking on the dance floor, acting naughty.
Radio Yulm con il nostro programma City Lives, dopo aver ascoltato Rihanna, Don't Stop the Music, che peraltro dopo 10 anni di stop
lanciaci la perla, Lisa,
deve pubblicare l'album, lo droppa.
Abbiamo appena parlato del fatto che Lisa è aggiornata sempre su tutti i concerti.
Esatto. Le so tutte.
Comunque ragazzi, adesso è arrivato il momento dell'intervista con ospite. Oggi abbiamo il piacere di ospitare Fausto Biloslavo, uno dei più importanti reporter di guerra italiani, che da oltre 40 anni racconta appunto i principali conflitti nel mondo, dal Medio Oriente ai Balcani, dall'Afghanistan alla Libia, ed è stato tra l'altro anche in Israele e Gaza, insomma, per documentare da vicino il conflitto che era scoppiato dopo gli attacchi del 7 ottobre del 2023. Adesso si trova in Ucraina e abbiamo il piacere di averlo qui con noi direttamente dall'Ucraina, appunto. Buonasera Biloslavo, la ringraziamo, so che ci sta ricevendo dall'Ucraina direttamente, possiamo chiederle dove si trova e soprattutto come sta?
No, sto benissimo, adesso che sono a Kiev, la capitale ucraina, a Maidan, la piazza principale, anzi potete vederla alla mia spalla, insomma, la piazza principale dove tutto è iniziato. Sto bene adesso perché ero fino a ieri, anzi stamattina, in fronte orientale a Kharkiv nel Donbass, e Kharkiv che è la seconda città del paese, ma è molto vicino al confine russo, 40 km dal confine russo. Sia di giorno scattano gli allarmi, soprattutto anche di notte ronzano i droni, la notte ci sono stati morti e feriti.
E, diciamo, ci sono dei segnali di un possibile cambiamento nella strategia militare russa o ucraina?
No, magari ci fossero dei segnali, perché i russi vanno avanti come un elefante in un negozio di cristalleria ormai da 3 anni così, cioè loro avanzano lentissimamente ma in maniera inesorabile. Ci sono anche 250 attacchi al giorno su le linee del fronte, però è una lenta ma inesorabile avanzata. Gli ucraini cercano di resistere con le unghie e con i denti. La verità è che comunque ancora oggi, dopo 3 anni di guerra, i russi non sono riusciti a conquistare tutto il Donbass. 20% di questa regione dimenticata da Dio degli uomini è ancora difesa, è ancora sotto controllo ucraino. La speranza, un po', devo dire, ormai di tutti, anche se magari non lo ammettono, è che si arrivi a un cessate il fuoco. Una pace con la P maiuscola sarà impossibile, ma che si arrivi a una via d'uscita.
Certo, lo speriamo tutti. Volevamo farle una domanda, siccome noi la stiamo chiamando dalla IULM, l'Università di Lingua e Comunicazione, quindi anche noi in qualche modo ci occupiamo di comunicazione, alcuni di noi di giornalismo. Vogliamo sapere qual è la vita in queste situazioni di un reporter di guerra, nel senso
una sua giornata tipo,
esatto.
La mia giornata tipo è alzarmi molto presto al mattino e cercare di portare a casa non solo un servizio o un articolo, servizio televisivo intendo, un articolo, ma anche e soprattutto la pelle. Sono stato appunto in prima linea nella zona più calda del Donbass, che è il fronte di Pokrovsk, e in una postazione di artiglieria degli ucraini, e tenete conto che la squadra di artiglieria viveva letteralmente sotto terra, sotto 3 metri di terra. C'erano dei cunicoli e anche il semovente d'artiglieria, cioè il cannone per intenderci, insomma, che usavano, che tra l'altro era stato donato dagli inglesi, era in una specie di galleria, perché mettere il naso fuori significa che i droni vanno a caccia di qualsiasi cosa che si muove, ti individuano e ti fulminano, oppure danno le coordinate per il tiro di controbatteria, cioè dell'artiglieria russa. Una bomba planante lanciata dai russi proprio su quella postazione, per fortuna qualche metro più là, se no non saremmo qua a fare questo collegamento. Una bomba planante lanciata dai russi a 70 km di distanza, con i caccia a 70 km di distanza, è arrivata là vicino. Cioè, questa è la realtà del fronte, la realtà che ogni giorno fa un giornalista giornalista di guerra, che vuole raccontare il conflitto dal campo, là dove succede, cioè in prima linea, insomma, deve confrontarsi. E ci sono anche tutta una serie di problemi logistici, organizzativi, per i contatti con le brigate, la cosa con l'unità sul terreno, per muoversi in relativa sicurezza. E il tassello fondamentale è quello del cosiddetto fixer, cioè trovare una persona che ti accompagni, che abbia una macchina decente, ma non troppo decente, perché altrimenti può essere scambiata con una macchina di comandanti ucraini e quindi bombardata, che sappia muoversi, che abbia i contatti, che ovviamente parli bene la lingua, parli bene l'inglese, nel senso che faccia da interprete, perché diventa i tuoi occhi, le tue orecchie, la tua lingua, insomma, perché non riesco a comunicare direttamente, certo, dato che non parlo l'ucraino. O russo, e quindi ci sono una serie di problemi logistici come questi, organizzativi, che vanno affrontati giorno per giorno.
Abbiamo visto che la settimana scorsa c'è stato l'incontro, no, tra il presidente Trump degli Stati Uniti e Zelensky, e appunto Zelensky, diciamo che con Trump sono al lavoro per un prossimo incontro.
Esatto, volevamo chiederle un attimo il suo parere, se l'ha potuto seguire, ovviamente di sì, e secondo lei se Zelensky dopo questo incontro sarà un Zelensky in qualche modo nuovo, quali sono le prospettive insomma?
Ma Zelensky è sempre Zelensky, io l'ho seguito fin dall'inizio, quando c'era la guerra ma non c'era l'invasione, e ha vinto le presidenziali come una specie di Beppe Grillo dell'Ucraina, poi si è trasformato con l'invasione in un presidente guerriero che ha dimostrato di avere gli attributi di non farsi evacuare dagli americani come volevano, insomma di restare sempre al suo posto. Adesso è in una fase di grande difficoltà a livello internazionale con gli americani, però per esempio anche quello scontro alla Casa Bianca è servito a fargli aumentare la popolarità qua in patria, perché anche chi non lo amava, anche chi non lo ha votato, mi diceva sì, però ha difeso l'orgoglio nazionale, insomma, no? Quindi la sua popolarità è aumentata perché stava declinando anche perché la situazione è nell'impasse, perché cercherà giustamente, disperatamente, di riallacciare i rapporti con gli Stati Uniti, perché è qua senza aiuti militari americani, intelligence americane, vanno avanti altri 6 mesi e poi basta, insomma. Mm-hmm. Questo è il punto, no? Al di là delle parole, delle pacche sulle spalle europee, insomma, ma questo è il punto vero. Certo. Quindi in qualche maniera deve riallacciare, l'unico modo per riallacciare è diventare anche più malleabile e accettare quello che Trump ha in mente, che probabilmente è un congelamento del conflitto.
E invece qual è il confine, diciamo, tra il dovere di raccontare e quello che poi è il rischio personale, insomma, di questo lavoro?
In queste situazioni soprattutto.
Bella domanda. Dopo vi mando l'ultimo servizio combat che ho fatto appunto da questa postazione di artiglieria, e capirete esattamente che talvolta il confine non c'è, perché non te ne rendi neanche conto, e però bisogna che ci sia questo confine, perché la prima regola è portare a casa la pelle, perché se non porti a casa la pelle non porti a casa neanche il pezzo. Però quando ti trovi là in quelle situazioni assieme alle unità in prima linea, e dopo cioè, come dire, non è che dici bene prendo un taxi, vado via, insomma, ecco.
Certo.
Sei là e devi fare il servizio e anche sopravvivere, e talvolta le due cose, insomma, non sono sempre totalmente conciliabili, ecco. C'è sempre un livello di rischio in questo mestiere non indifferente, insomma, che sta aumentando, anche perché la scritta presso il giubbotto antiproiettile diventa sempre più spesso un bersaglio più che un aiuto.
Assolutamente.
Noi siamo quasi in chiusura, però ci tenevamo a farle un'ultima domanda: qual è stata la sua esperienza più intensa o rischiosa sul campo, soprattutto in questo scenario? E poi se vuole dare un consiglio a chi vuole intraprendere una carriera come la sua, per chi ci sta ascoltando.
Ma in Ucraina, allora, io sono 40 anni che racconto il lato oscuro dell'umanità che è la guerra, anzi più di 40 anni ormai. Come vedete ho i capelli bianchi e mia moglie dice che è ora di appendere il giubbotto antiproiettile al chiodo. Però in Ucraina, l'Ucraina l'ho considerata un po' anche la mia guerra, perché sono arrivato la settimana prima delle elezioni, poi in realtà io l'ho vissuta tutta questa crisi, perché nel 2014 era Maidan, poi ero in Crimea quando i russi si sono pappati a Crimea, poi in Donbass quando è iniziato, poi sono tornato, insomma, e alla fine era la settimana prima dell'invasione, e poi sono rimasto per diversi mesi, talvolta anche mentre tutti gli altri giornalisti venivano evacuati, e quindi ho vissuto fianco a fianco con gli ucraini anche di Kiev, il loro dramma quando c'era la colonna a nord della capitale. I ricordi sono tanti, indelebili, come i morituri di Popasna quando sono andato nel Donbass. Popasna è una cittadina di 100.000 abitanti che poi è completamente distrutta, ma è stata poi occupata dai russi, ma gli ucraini combattevano duramente e sono arrivati in questa postazione anche là di prima linea, e c'era la squadra che doveva dare il cambio in trincea, solo che sapevano che il cambio in trincea Europea significava per i primi cinque che andavano a dare il cambio morti o feriti. Mamma. E allora si scrivevano prima di tutto sugli arti, no? Cioè sulle braccia, sulle gambe, sulla mimetica col pennarello indelebile i cognomi, perché se arrivava una granata ovviamente ti spappolava in mille pezzi. Allora almeno pensavano, no? E mettono la gamba giusta nel sacco nero giusto col braccio giusto, cosa che non capita sempre purtroppo. E poi soprattutto la squadra tirava, non ho mai visto una roba del genere, insomma, l'una di notte quando dovevano uscire, perché le linee erano veramente troppo ravvicinate e il fuoco intensissimo, tiravano la monetina, cioè tiravano la monetina a testa croce a chi doveva essere i primi cinque. Per questo li ho soprannominati i morituri. Così, e questo è solo un episodio della guerra, insomma, per quanto mi riguarda. In quel primo periodo, poi sono tornato, ma insomma in quel primo periodo a un certo punto, quando ho sentito il 45esimo sibilo di una granata, che significa, che può essere un razzo, un colpo mortale, una cannonata, che significa impatto a distanza ravvicinata, e quindi l'unica cosa che puoi fare è buttarti a terra e sperare che non sia troppo ravvicinata, più cinque assordanti rumori dei missili balistici che ti passano sopra la testa. E quindi dopo 50 volte che ho rischiato la pelle, mi sono detto vabbè, forse è meglio tornare a casa a prendere un fiato, insomma, cosa che ho fatto. Poi sono tornato, e sono tornato anche questa volta al terzo anniversario di guerra, sperando che questo quarto anno di guerra che è appena iniziato sia in realtà il primo di pace.
Assolutamente,
grazie, lo speriamo tutti quanti. Grazie mille per il suo tempo e in bocca al lupo.
Sì, grazie
per
mille
tutto.
Veramente
grazie
per
davvero.
Essere stati con noi.
Grazie.
Molto gentile.
Grazie.
Arrivederci.
E in bocca al lupo a voi, che siete il futuro.
Grazie mille.
Grazie.
Arrivederci. Grazie, è stato un piacere.
Grazie.
So happy when I'm not with you, but then you saw.
Your Tears, The Weeknd feat. Ariana Grande qui su Radio Yulm. Bentornati, questo è City Lives e siamo quasi alla fine di questa puntata. È stata una puntata ricca di tante novità, emozioni,
di notizie,
se posso dire.
Di attualità.
Esatto, abbiamo appena
e
sentito.
Di cimiteri, molti cimiteri.
Esatto, abbiamo appena sentito. Non, scusate, non voglio ripetere continuamente esatto, ma volevo diciamo sottolineare per chi si è appena collegato, magari, che abbiamo appena sentito un'intervista di Fausto Biloslavo che ci ha raccontato un po' della situazione attuale dell'Ucraina.
Che lui si trova proprio lì.
E abbiamo parlato un po' di quello che è il ruolo del giornalista di guerra.
E passiamo un po', diciamo, a delle notizie un po' più, diciamo, allegre. E infatti questo è il periodo di carnevale.
Abbiamo ogni scherzo?
Vale.
La festa e la sfilata di carnevale in Porta Romana venerdì 7 marzo, proprio in occasione dei festeggiamenti del carnevale ambrosiano. Viene organizzata proprio una festa in maschera per le vie del quartiere, appunto, di Porta Romana.
L'evento si terrà alle ore 14.45 con ritrovo presso la biblioteca Calvairate. La sfilata di carnevale in realtà poi si sviluppa lungo tutto un percorso che tocca diverse vie, diversi quartieri, tra cui il quartiere di Porta Romana, e si conclude poi alle 15.30 con l'arrivo al parco Formentano.
Parliamo invece di un'altra cosa, che sono le escape room, che sono un'altra mia grande passione.
Vabbè, diciamo che Lisa tra cimiteri e escape room, cioè,
oggi vuole... ha fatto la puntata lei da sola.
Vuole proprio star male. A te piacciono gli escape room, Pablo?
Well, ne ho fatte poche.
No.
Però mi intrigano.
Dai, come dire? Io non ne ho mai fatta una. No,
vedi? Ma vai, guarda, ragazzi, sono solo passioni tue.
Ne ho fatta una anche in Grecia.
Così.
I cimiteri in tutta Italia, le escape room internazionali.
Ma c'è chi va in Grecia per mangiare le pita e chi va a mangiare a vedere le escape room. Cioè, non mi verrebbe mai in mente di andare a un escape room in Grecia.
Sinceramente, no, vado al mare.
No, dai, ragazzi. Però vi propongo questa nuova escape room che ha la scoperta di Museo di Milano, il Museo Bagatti Valsecchi.
Al centro dell'avventura c'è il mistero, Lisa. E c'è proprio il mistero di un antico cimelio che è nascosto in una delle sale e i giocatori praticamente devono scoprire, risolvendo diversi enigmi e indovinelli, ovviamente strettamente legati alla collezione museale, devono cercare di uscire, insomma, dal museo. Il museo è il Museo Bagatti Valsecchi, come ha detto Lisa, e ci saranno anche che si trova proprio nel cuore di Milano.
Esatto, e diciamo che durante il percorso i partecipanti, oltre a immergersi nel vero museo, che è originale, quindi non è stato cambiato niente da quello che era originariamente.
No fake.
Ci vorrebbe
real. Che ci non vorrebbe? C'è. Vediamo. No, vediamo.
Ritardo,
se
abbiamo...
Annuncio ritardo.
No. Secondo me è un tipo.
Annuncio ritardo.
Ce le abbiamo tutte.
Sì, sì, sì.
E inoltre, appunto, diciamo che è una convenzione, un pacchetto, no? Quindi le persone potranno abbonarsi.
Per me mi diverto.
Così va un po'.
Sì. Mi ero un po' dimenticato.
Cose uomini e donne.
Sì,
potranno,
sì, sì,
abbonarsi a questo pacchetto, dove oltre l'ingresso, appunto, alla visita al museo, si potrà anche giocare a soli 9 euro sino al 30 marzo. Che io vi dico. Esperta di escape room, è un prezzo clamoroso.
Dobbiamo andare.
Diciamo, anche una visita guidata a 9 euro al cimitero ci starebbe.
Al cimitero del
Titanic. Allora, la volta prossima vi parlo della mostra immersiva del Titanic.
C'è. Ah, vedi che è sul pezzo,
sì,
di
la fanno a destra del cimitero monumentale e a sinistra l'escape room in Grecia.
Ragazzi, le facciamo tutte. Facciamo escape room monumentale
Titanic.
E poi la mostra immersiva del Titanic.
Vai.
Allora, fai il tour.
Ma immersiva, proprio immersiva, nel senso che
no,
ci, cioè, che ti immergi,
sì,
proprio,
capito? È divertentissimo.
Belle porte. Io non ce la posso fare, però
sono veramente divertenti, però, devo dire. Comunque, se prima ti avevo detto il prezzo per il giro al cimitero 2 euro, adesso, visto che 9 euro è un prezzo conveniente, 10 giro cimitero e escape room.
E okay. Quell'euro in più è per te, te lo intaschi tu?
No, perché almeno guadagniamo un po' più.
Ah, vabbè,
cioè,
certo.
Perché comunque 9 ti porta all'escape room, okay. Un euro in più
è
ti faccio fare un giro. Altrimenti 11 euro escape room nel cimitero. Ti chiudo nel cimitero e devi scappare.
Ragazzi, io mi sono persa troppi numeri, sono bionda, non ho capito niente, però so che è arrivato il momento della prossima canzone.
È il momento della prossima canzone. L'annuncio io.
Vai.
Tiziano Ferro, Sere Nere.
Ripenserai agli angeli. cosa distratta la notizia di noi due. Dicono che mi servirà se non uccide fortifica. Mentre passa distratta la tua voce alla TV, tra la radio e il telefono risuonerà il tuo addio.
Pablo, come faremmo in questa puntata?
Con i vocalizzi suoi Tiziano, io vorrei i vocalizzi di Tiziano Ferro adesso da Chiara. Per
senza
favore.
Te,
Angelia Mango. No, vabbè, bellissimo.
L'ho chiesto
bellissimo
solo per questo.
Bellissimo.
Io canto solo sotto la doccia, raga. Scusate. Vabbè, oh. Ho altre qualità, vabbè. Si spera.
Cioè, però chi? Angelia Mango l'ha fatta bene.
L'ha fatta bene?
Angelia Mango sì.
Ma perché questa è una voce maschile, cioè
lo dovevi fare tu il vocalizzo di Tiziano.
Vai, prova, prova.
No, non lo farò. Non lo farò. Però l'hai fatto talmente bene te che non serve io.
Che è bastato.
Sì, sì, anche altri applausi. Vuoi altri applausi?
Mai, grazie.
Facciamo altri applausi. Ce l'abbiamo tutti. Possiamo fare un excursus sugli effetti?
Fai come se fossi a casa tua.
Beh, più o meno.
Hai anche già annunciato la canzone.
Sì,
quindi.
Poi
disannunciarla, non l'abbiamo ancora
esatto,
fatto.
Esatto, esatto.
Ah, vabbè, questa era Sere Nere di Tiziano Ferro. Mettiamo un effetto che è questo.
Ma di nuovo, si vede Beautiful.
Sì, però io non so che cuffie ho. Tipo, metto gli effetti, ma non li sento. Quindi può darsi, potrebbe partire
vabbè, per carità. Bene, vabbè.
Se vai a partire Beautiful, tutte le nonne che ci stanno ascoltando, sicuramente si saranno
un attimo. Lui dice che non sa cosa mettere,
questo,
lo sa benissimo.
Questo ha un logo bellissimo, però è troppo luminoso, quindi non so di che si tratta. Lo scopriamo adesso.
Questo lo devi mettere per il cimitero.
Perché tu l'escape
room, la combo.
Rifacciamo la puntata. Rifallo adesso, dai. Sì, cioè, hai 51 secondi. Vedere il cimitero.
Tra l'altro, richiamiamo Faust. Rifacciamo
Milano,
proprio tutto.
Tra i migliori cimiteri al mondo, in
con
Italia.
Con un'architettura incredibile.
Incredibile tra il gotico, le tombe di.
Con un escape room incorporato.
C'è di tutto, c'è di tutto.
Vai, siamo arrivati alla fine.
Direi di sì.
Contenti però, bellissima puntata.
Finalmente.
Come le piace. Pablo non è più, ha già disdetto.
Dai,
tutto.
Pablo, hai detto che vuoi entrare sul nostro gruppo di WhatsApp perché adesso sarai parte di City Lives.
Sì, questo è l'annuncio. Lascio la rassegna stampa del sabato a Chiara perché è troppo brava, che vi parlerà a quel punto del mio programma City Life, ragazzi. Poi lo cambiamo, cioè visto adesso ci sto io, parliamo anche di Roma. Io propongo in diretta, propongo la nuova rubrica parliamo di Milano, in chiusura di puntata, una notizia curiosa
da Roma.
Su Roma.
Dai.
Una
non sta neanche dove vengo.
Perché alla fine questa è City Lives, non Milano Life.
Bella.
Quindi teoricamente City è una città generica, no?
Servivo io.
Mi devi portare allora qualche monumento bello. Sì, io
che non siano cimiteri,
facciamo
per favore.
Qualcosa sul cimitero monumentale di Roma. Che non so minimamente come è fatto, ma
va bene, va
a questo punto andrò a vedere.
Io direi che City Lives può concludersi qua. Questa puntata è stata molto ricca, divertente, anche molto seria, interessante.
E recuperate tutto su www.radio1.it e ci sentiamo la prossima volta.
Ciao Elisa, ciao Pablo, ciao Chiara.
Ciao.
City Lives.
Milano è un gran Milano.
Milano vicino all'Europa. Milano che banche, che cambi. Milano gambe aperte. Milano che ride, si diverte.